weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono e ringraziamo in console Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ci porta in giro per l'Italia a caccia di paesi e tradizioni ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica. Siamo in un periodo molto speciale, ovviamente oggi si celebra la Passione di Cristo e noi andremo a vedere come si vive questa importante giornata in un comune in provincia di Frosinone con il quale ci collegheremo tra poco. Giornata evidentemente quella di oggi, del 18 aprile, lo sottolineiamo ancora una volta, che celebra la Passione di Cristo, ma il calendario ricorda anche alcuni santi e noi vogliamo, come nostra abitudine, ricordare alcuni dati riguardanti uno, in questo caso San Calogero di Brescia, martire. La storia di San Calogero di Brescia si può desumere dagli atti dei santi Faustino e Giovita, per opere dei quali si era convertito al cristianesimo. Tutti e tre, infatti, erano soldati bresciani e probabilmente militavano nella medesima coorte, poiché allorché dovettero essere processati vennero insieme trasferiti a Milano. Il processo si svolse presso le Terme d'Ercole, ma nessuno dei tre abbiurò la fede. Fu così che, condannati a morte, vennero condotti presso un tempio fuori le mura, poco lontano dall'anfiteatro, in uno spiazzo usato per le corse dei cavalli. La zona in realtà alle corse si prestava ben poco, poiché era lasciata a prato e non aveva alcun tipo di pavimentazione che le rendesse quantomeno sicure. Correre coi cavalli in quella zona significava più o meno tentare il suicidio. All'epoca dei tre martiri però si trovavano ormai sempre meno coraggiosi disposti a gareggiare, per cui per non rinunciare al divertimento era da tempo invalso l'uso di far correre i condannati a morte legati a carri lanciati a folle velocità e tirati da cavalli imbizzarriti. Questa era la sorte riservata anche a Caio, Faustino e Giovita, i tre ex ufficiali dell'esercito imperiale, colpevoli di alto tradimento, e tutti si aspettavano questa fine cruenta quando ognuno dei tre venne legato al carro. Al segnale convenuto i cavalli vennero liberati e i carri partirono con la solita veemenza tra gli urli e i fischi della folla, ma un inaspettato prodigio la deluse. I tre santi riuscirono infatti prontamente a governare i propri carri e a fuggire dal patibolo, evitando per questa volta il martirio. Calogero prese allora la strada per Vigevano, proseguendo fino ad Asti per rifugiarsi nella comunità cristiana locale, dove tra gli altri convertì al cristianesimo Secondo, il primo martire di Asti, che andò a Milano a farsi battezzare e ad aiutare Faustino e Giovita rimasti lì. In seguito Calogero si trasferì ad Albenga, dove continuò la sua opera missionaria, e fu lì che venne scoperto dalla polizia imperiale, la quale pensò bene di decapitarlo immediatamente per evitare ulteriori sorprese. L'esecuzione così avvenne presso l'antica foce del Cento nell'anno 121 sotto l'imperatore Adriano. La presunta tomba di San Calogero è conservata ad Albenga nel Museo Civico, mentre nella cattedrale di San Michele è conservata l'urna con le reliquie del santo. A Milano è probabilmente sopravvissuta fino ai giorni nostri, tra l'altro, la memoria del mancato martirio di San Calogero nella toponomastica viaria del centro storico della città. Non lontano da Porta Ticinese, infatti, si trova via San Calogero. E questi sono alcuni dati riguardanti San Calogero di Brescia, martire, ricordato nella giornata odierna del 18 aprile, giornata in cui si celebra, lo sottolineiamo ancora una volta, la Passione di Cristo, motivo per il quale ci collegheremo tra poco con il paese protagonista della puntata odierna speciale di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa. E queste note importanti di Mozart ci portano in provincia di Frosinone, ve lo dicevo a inizio collegamento, in questa importante giornata dedicata alla Passione di Cristo. Noi ci colleghiamo con un'importante cittadina proprio del Lazio che tradizionalmente vive questa giornata con grande intensità. Noi cercheremo di rendere questa atmosfera così solenne, così importante che vive la devozione proprio degli abitanti di questa cittadina, scopriamo il nome del paese, andiamo ad Alatri. Molti di voi conosceranno già Alatri, quelli che ancora non hanno la fortuna di conoscerla magari avranno anche qualche buon suggerimento, come sempre noi facciamo, però il primo motivo ovvio per cui noi ci colleghiamo oggi con Alatri è proprio capire come vivrà questo Venerdì Santo la cittadina stessa. E per parlarcene abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il vice presidente dell'associazione Pro Loco di Alatri, Sandro Titoni. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticano.
Grazie veramente molto della sua presenza con noi quest'oggi. Immagino che ovviamente anche proprio come vicepresidente della Pro Loco siate estremamente impegnati in questo momento, quindi un ringraziamento supplementare. Però a noi fa molto piacere raccontare ai nostri ascoltatori di Radio Vaticana come vive questa giornata e come vivrà questa giornata a Alatri. Allora ecco, ci faccia un po' vivere l'atmosfera che si respirerà nelle prossime ore da Alatri. Cosa accadrà?
Un giorno intensissimo per noi. Per quanto riguarda la manifestazione, questa è una manifestazione che coinvolge l'intera città di Alatri. È organizzata da noi della Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Alatri, della provincia di Frosinone, della Regione Lazio e della Camera di Commercio. È una manifestazione che è la più antica della nostra città. Le sue origini risalgono alla fine del 1700 e l'impostazione attuale è stata fatta il subito dopoguerra. È composta da circa 31 quadri che vanno dal Vecchio Testamento, partendo da Adamo ed Eva, Caino e Abele, Abramo e Isacco, fino al Nuovo Testamento, con la rappresentazione della salita al Calvario del Cristo.
Ecco, vicepresidente, quando lei parla di quadri, a che cosa si riferisce di fatto?
Allora, la nostra processione è impostata, è una sfilata. Ogni quadro, le faccio un esempio, Adamo ed Eva è un quadro, Caino e Abele è un altro quadro. Questi sono tutti i nostri quadri, sono 31, sono circa 500 figuranti, anzi più di 500 figuranti, e come l'ho detto coinvolge un'intera città.
500 figuranti, quindi sono ovviamente dei quadri viventi, ognuno con i propri figuranti. Come e in quanto tempo vengono scelti poi i figuranti che partecipano alla vostra importante rappresentazione?
Si parte da subito dopo Natale, tant'è che quest'anno già 30 giorni fa la processione era al completo, c'è una forte proprio rincorsa per la parte, poi le parti più ambite sono la parte del soldato romano, la parte per quanto riguarda il femminile delle nobili, dei quadri dei re tipo Erode, Erodiade. Abbiamo fatto quest'anno per la prima volta dei provini per quanto riguarda la parte dei ladroni, che di solito erano scelti direttamente da noi. Quest'anno abbiamo dato ancora l'opportunità maggiore, visto che ci sono due registi che curano la parte finale, che è quella della crocifissione, che è l'unica parte recitata, tant'è che la nostra processione non ha bisogno di registi per la sua sfilata, perché tutti i figuranti sanno quello che devono fare, ma non perché ci siamo noi che gli diamo delle indicazioni, ma perché l'hanno vista da bambini e ognuno sa già tutto quello che deve fare all'interno della processione, tant'è che prendono, ognuno la interpreta a modo suo la parte, e viene una cosa spettacolare, perché ogni anno è diverso dall'altro, perché i personaggi spesso cambiano, non sono quasi mai gli stessi.
Ecco, vicepresidente, ma ovviamente tra poco poi daremo proprio anche delle informazioni pratiche sugli orari e quanto più utile per coloro che poi vorranno partecipare, anche tra coloro che ci ascoltano. Però magari uno può domandarsi, c'è molto spazio quindi giustamente all'allestimento, anche allo spettacolo, quanto poi rimane in realtà anche di concentrazione spirituale, di devozione effettiva legata proprio all'evento religioso?
Guardi, allora, un'ora prima della nostra uscita, la processione storica esce alle 21, ma alle 20 c'è un'altra processione che è quella religiosa, dove viene portato il Cristo morto. Quindi in quell'ora già, dove l'altra processione sfila, è un momento sentito, dove non c'è più la confusione dei preparativi, perché già un'altra processione è in movimento, che è quella religiosa, dove c'è il massimo rispetto.
Quindi in che orario è il caso di arrivare ad Alatri per poter godere appieno anche proprio delle sensazioni di questa giornata?
Guardi, già dal primo pomeriggio sarebbe l'ora ideale. Ci sono dei servizi navetta che permettono ai turisti di poter parcheggiare la macchina fuori dal centro storico e di venire all'interno del paese senza nessun problema, visto che la processione si svolge all'interno di tutto il centro storico, dove noi conti che quella sera riceviamo circa 50.000 persone.
Ecco, quindi stiamo parlando veramente, lo dicevamo così, ha fatto bene anche a dare questa cifra, un evento veramente molto importante che va ben al di là naturalmente anche della cittadinanza di Alatri. Peraltro Alatri, tra poco lo ricorderemo, è proprio anche una cittadina che merita di essere visitata anche al di là di questo importante evento, quello della rappresentazione della Passione di Cristo in questo Venerdì Santo. E visto che allora lo abbiamo accennato, vogliamo anche ricordare allora degli elementi di interesse per chi magari poi volesse nella stessa giornata oppure ancora aggiungere un'ulteriore giornata per visitare Alatri. Insomma, cosa c'è di interessante da fare e da vedere ad Alatri e dintorni?
C'è la nostra Acropoli, che è il punto più alto di Alatri, che è chiamata Civita. Questa è un insieme di grandi massi levigati e posizionati uno sopra l'altro. Non c'è stato bisogno di collante, niente. È stato posto in opera con una tecnica chiamata secco. Conti che il punto più alto di queste mura raggiunge quasi i 17 metri ed è chiamato questo punto Pizzo Pizzale. È composta poi questa cinta muraria da due porte, la porta maggiore che ha un architrave da delle dimensioni elevate ed una porta minore che è il secondo punto d'accesso della cinta muraria. Proprio sopra il piazzale dell'Acropoli c'è la nostra cattedrale, che ospita un grande miracolo eucaristico, che è quello dell'ostia incarnata. Questo è un miracolo che è avvenuto nel 1228 ed è riconosciuto dalla Chiesa Cattolica come uno dei quattro miracoli eucaristici italiani, oltre a quello di Bolsena, Lanciano e Siena. Poi c'è anche da visitare il Cristo del Labirinto. Questo Cristo è un'immagine rara, è stato scoperto solo negli anni 90 per la ristrutturazione della Chiesa di San Francesco. E dicevo, è un caso molto raro e ancora in fase di studio, perché quest'opera rappresenta un Cristo in un labirinto costituito da 12 spire, dove al centro di questo labirinto c'è un Cristo con il volto barbuto, con aureola e con indosso un mantello dorato, dove con la mano sinistra regge un libro, mentre con la mano destra indica l'uscita da questo labirinto. È datato dal XIII al XIV secolo, ma come vi ho detto è ancora in fase di studio. Poi ci sono tanti altri luoghi caratteristici, tipo la nostra chiesa di Santa Maria Maggiore, la chiesa di San Francesco, la chiesa di Santo Stefano. Sono tutte chiese bellissime.
Quindi ecco, molte chiese, molti luoghi tra l'altro in questo periodo possono aiutare ulteriormente a legarsi a questo momento così speciale anche per tutti i cattolici. E peraltro lo stesso territorio che circonda Alatri è ricco di motivi di interesse. Non possiamo ricordarli tutti, però vogliamo ricordare magari un paio di cose nel territorio circostante che potrebbe valere la pena di legare ad una visita ad Alatri.
Beh, c'è tutta la ciociaria da visitare. Abbiamo Fiuggi poi, che è a 10 chilometri da noi. Poi abbiamo l'abbazia di Casamari, l'abbazia di Trisulti, una meta grandissima di pellegrinaggio.
Già questo che ci ha consigliato fin qui il vicepresidente Titoni vale sicuramente la pena e riempirà adeguatamente la nostra escursione, anzi più di una. Torniamo peraltro a ricordare ancora una volta che noi ci siamo collegati in questo momento con Alatri in questa giornata del Venerdì Santo per la rappresentazione della Passione di Cristo che avrà inizio alle ore 21, ricordando peraltro che alle ore 20 inizierà proprio anche la processione religiosa. Per godere appieno di tutto questo occorre, lo dicevamo prima, giungere ad Alatri, dove si potrà usufruire del servizio navette, come ci ha ricordato il vicepresidente. Però per arrivare in particolare da Roma, quale strada occorre fare?
Si può uscire tramite l'autostrada, si può uscire sulla a Ferentino.
Ecco, più o meno quanto tempo occorre calcolare da Roma a Ferentino?
da Roma a Ferentino ci vorranno 40 minuti.
E poi fino ad Alatri?
Altri 10 minuti.
Ecco, quindi insomma è assolutamente una distanza percorribile anche per coloro che ci stanno ascoltando in questo momento e decidano di mettere in agenda per questa sera questa importante rappresentazione che abbiamo visto coinvolge almeno 50.000 persone, quindi è un importante evento che va ben al di là naturalmente di Alatri stessa. Un'ultima informazione, vicepresidente Titoni, un numero di telefonico magari di riferimento per chi volesse maggiori informazioni o un sito, decida lei.
Allora, c'è il sito ufficiale del Venerdì Santo che è www.venerdisantoalatri.it. C'è il sito della Proloco che è www.prolocoalatri.it. Il numero di telefono della Proloco è 0775 43 53 18. Per qualsiasi informazione ci sono i nostri volontari che rispondono a tutto.
Benissimo, io ricordo ancora il numero telefonico 0775 43 53 18. Io ringrazio moltissimo il vicepresidente Sandro Titoni, vicepresidente dell'Associazione Proloco di Alatri. Auguro naturalmente a lei e a tutti gli abitanti di Alatri che si chiamano?
Alatrenzi,
a tutti gli alatrenzi una serena, importante partecipazione alla rappresentazione della Passione di Cristo in questo Venerdì Santo ad Alatri. Ci risentiremo senz'altro per ulteriori eventi ed avvenimenti ad Alatri e intanto tanti auguri, buona Pasqua.
Grazie
a voi tutti.
Grazie anche a voi e grazie mille per l'ospitalità.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un sereno passaggio di questo importante Venerdì Santo e l'augurio di una buona Pasqua.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!